Sono Igor Rodda e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi sono molto felice di essere in compagnia di Giampaolo Zaramella, che è il super consulente finanziario di Energy Caffeina. Giampaolo, buongiorno.
Buongiorno Fulvio e grazie per l'ottima presentazione.
Ho appena finito di dire, le vacanze come sono andate?
No, le vacanze sono andate bene, anche perché
siamo sempre in vacanza.
Tu sai che siamo sempre in vacanza. Io in particolare, ma noi consulenti siamo sempre in vacanza, quindi vanno, va sempre bene la vita, la giornata. Ovviamente sto scherzando, perché non potendo, almeno personalmente, vivere di rendita, devo lavorare, quindi le vacanze le faccio comunque grazie alla mia attività. Ho la possibilità, non dovendo timbrare il cartellino, come tutti i lavoratori dipendenti, di sceglierle a mio piacimento, a seconda delle stagioni e in accordo con chi condivide con me le vacanze, nel caso di specie mia moglie, ecco, ma possono esserci benissimo anche amici o persone terze.
Allora, consulente finanziario, che cosa ci fa in Energy Caffeina?
E questo me lo chiedo anch'io, caro Fulvio, e ce lo chiediamo anche in azienda. cosa sta a fare un consulente finanziario in Energy Caffeina? Al di là di offrire il caffè,
come caffè a Fulvio, preso, ovviamente.
Preso che l'ha offerto Fulvio, devo dire, c'è chi ci ascolta
sempre.
E quindi non è neanche poi vero questo, ma insomma ci rifaremo, e coloro che ci stanno, gli altri amici che poi ci saranno in studio, anche se in questo momento vedo solo te, e speriamo di avere poi molta gente che ci segue, così qualche caffè
ce l'auguriamo,
qualche caffè lo offro volentieri. Ma siamo qui per questo motivo, nel senso che per dare da una parte i consigli dati i tempi per tutti coloro che hanno investimenti da effettuare, no? Grazie ai loro piccoli o grandi risparmi, come andare a collocare appunto queste risorse finanziarie in questi tempi moderni, considerando che ci sono state, ci sono e ci saranno crisi, no? Continue, ne stiamo vedendo tutti i giorni. Queste ultime crisi sono crisi di portata non semplice, perché siamo dentro a una crisi finanziaria ormai che dura dal 2007, no? Poi da noi in Europa 2008, nel senso che era partita prima negli Stati Uniti e poi si è propagata nel resto del mondo grazie alla circolarità del denaro, dei capitali. E poi siamo arrivati adesso a settembre 2015, reduci dalla crisi dei mercati asiatici, in particolare della Cina, che nel mese di agosto, come tanti agosti comunque che abbiamo vissuto in questi ultimi decenni, ha fatto sì che tutto il guadagno dell'anno e anche dell'anno precedente è andato bruciato. Come dici tu, con queste perdite pesanti che le borse appunto mondiali.
Quindi cerchiamo di consigliare chi ci segue su come canalizzare al meglio gli investimenti.
Sì, anche se qui siamo già dentro, anche se non abbiamo detto nulla della materia, ma volevo tornare un po', se mi permetti,
infatti,
perché sono qua.
Esatto,
no? Che
facciamo un po' di storia.
È questa cosa qua, quindi non so quanto il pubblico che vuole investire sia interessata a questa cosa,
ma è importante
per noi,
esatto, i personaggi. Io poi lo metterò ovviamente anche nel blog, però
ecco, e anche magari può servire di più ai colleghi, no? Adesso non dico neofiti, perché non ne abbiamo quasi di neofiti, ormai sono tutti, io che ho l'età che ho rischio di essere tra i più giovani, quindi no, ma possiamo anche dire delle cose interessanti per la categoria. Quando io ho iniziato a lavorare nel lontano 87, la media dei consulenti, la media di età, dico la media anagrafica, era intorno ai 40 anni. Adesso siamo intorno ai 50 e il sottoscritto ne ha già fatti 55, quindi diciamo sopra la media. Questo dà anche l'idea sulla, diciamo, attività particolare che noi svolgiamo, cioè su una certa difficoltà intrinseca, no? Proprio alla professione, quanto difficile poi sia per i giovani, anche se quello che ci dicono i dati del mercato del lavoro in Italia sembra che uno su due dei giovani non lavorino, ma ne abbiamo infatti in realtà molto pochi anche noi in azienda.
Quindi la media dei colleghi? 50.
Su 50, sì, sì. Quindi diciamo che anche se siamo una categoria professionale giovane, nel senso che non abbiamo ancora forse 50 anni, nel senso che la professione nasceva intorno alla fine degli anni 60 ed è poi stata, le prime regolamentazioni pesanti si sono avute diciamo nell'86 con le leggi sulla costituzione dei fondi comuni di investimento e nel 91 con la creazione dell'albo delle SIM e dei promotori finanziari o consulenti finanziari, e poi sono susseguite fino ai giorni nostri. Diciamo che pur essendo una professione giovane ha già in sé insomma certe caratteristiche di età, nel senso che non è, possiamo dire subito che non è così facile per i giovani svolgere questa, certo, questa professione.
Certo. Molto particolare.
Molto particolare.
Deve avere le capacità, la voglia e le difficoltà del mercato, soprattutto questo tipo di mercato in cui insomma,
perfetto,
che va a raccogliere un bacino d'utenza che adesso andiamo a spiegare chi è.
Esatto, esatto. Allora, diciamo che noi quando nasciamo, anche se io poi non c'ero alla fine degli anni, c'ero nel senso in vita, ma svolgevo altro, studiavo, eccetera. Diciamo che c'era anche da parte del mercato, no, potenziale cliente, una grande apertura perché c'era la novità, nel senso che si arrivava da questi, come dire, il cliente aveva solo la banca come riferimento.
Stiamo parlando degli anni questo 70,
80, per cui c'era anche da parte del potenziale cliente una grande ricettività, perlomeno nello stare ad ascoltare il personaggio nuovo, no? Che
se era novità, erano pronti, aperti, insomma.
Erano le porte aperte, quindi c'era, diciamo, quello che possiamo dire tecnicamente un mercato vergine, e quindi molto ricettivo, molto produttivo,
molto frizzante, sì.
Molto frizzante,
appetibile, appetibile visti gli anni, insomma.
esatto, dove ovviamente i nostri primi, diciamo, i precursori della professione che hanno avuto grandi successi, hanno dato anche grande soddisfazione alla clientela dell'epoca. Come tante cose poi si complicano strada facendo, perché diciamo avviene da una parte una saturazione del mercato, anche se lancio lì una provocazione: dobbiamo pensare che in Italia dal punto di vista assicurativo per esempio c'è ancora tutto da fare, perché siamo all'anno zero, però ci sono già un sacco di assicuratori falliti. O
in
di...
che senso l'anno zero?
Ma anno zero nel senso che le polizze che ci sono in Italia sono, voglio dire, ridicole, ma danno delle coperture solo parziali, manca la copertura totale, no? Oppure sì, esiste, ma oggi un formula che sono carissime e comunque solo per pochissimi.
Certo.
Pertanto diciamo c'è ancora tanto da fare su questa cosa, però qui mi scuso io che sto già buttando dentro, no? Non dico alla tecnica, comunque dentro la specificità del mercato.
Sì, che è già un sottoprodotto, insomma, sì. L'assicurazione ce ne sarebbe da dire per due ore, insomma,
esatto,
e anche di più.
Esatto, perché poi però torneremo sulla situazione del vita, il danni, che come si distingue. Qui dovrei tornare un po' indietro, cioè all'origine, quindi su come si lavorava. Allora, diciamo, era tra virgolette facile, anche se dovete pensare che non esiste mai nulla di facile, no? In assoluto, soprattutto quando vai a toccare degli interessi così cari e particolari come quelli del denaro, quindi cioè, da parte nostra sempre stata una grande attenzione, ma anche che soprattutto, come giusto che sia, il cliente non è mai sprovveduto, nel senso che sono i suoi risparmi, sono le fatiche di una vita, sono cose molto importanti per lui, perché determinano quello che può fare o non fare nella vita. Pertanto c'è sempre una grande attenzione sia da parte sua che da parte nostra, no, nell'approcciare la cosa. Ma come vi dicevo e come ti dicevo, caro Fulvio, un tempo, anche perché era la novità, ti stavano tutti ad ascoltare. Oggi invece non c'è più nessuno che ti sta ad ascoltare, no? In primis, se non gli arrivi in maniera particolare, no? E la maniera particolare è se tu non sei referenziato, perché qui, non so, possiamo dire una cosa che ci distingue da quelli che a volte per non conoscenza o perché è conveniente far così ci confondono sul mercato, magari con le banche o con altri soggetti finanziari. Diciamo che noi proprio per nostra caratteristica, la nostra natura, ci proponiamo al mercato, cosa che invece vedete e vedi, la banca è lì sul territorio, stabile, c'è un edificio, no? Dove il cliente si è abituato,
cioè, l'approccio del cliente è un approccio passivo, insomma,
quello della banca, quello della banca, sì, è lì, ho aperto questo, l'istituto un tempo faraonici, no? Grandiosissimi, oggi diciamo
lo vediamo tutti che molto, anche prendono molto piccoli, sono molto
esatto molto molto piccoli, diciamo, di se prima c'erano questi istituti faraonici soprattutto va bene nelle grandi città, ma anche nelle medie, nelle piccole città, oggi sono degli sportelli, definirei da periferia, da quartiere, certo, da paesino, molto, vabbè, molto molto piccoli, ma funzionali alla clientela che comodamente si rivolge per insomma, ritirare le pensioni piuttosto che gli stipendi, o depositare i danari, i commercianti, no? Sotto forma di quello che è il circolante, che contanti, gli assegni o gente. Ma sì, posso anche non finire, che dicevo, ci sono figli, insomma, perché voglio dire una cosa che non dico, lo dico solo a te così, microfoni chiusi, perché adesso le banche stanno chiudendo. Cioè fino al 92 c'è stata l'espansione. Ma non voglio dire stanno
qua. Di fatto la banca ha un approccio da sempre statico verso il cliente, che io sappia solo negli ultimi anni si stanno muovendo, facendo un po' di marketing, ma molto 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 blando. Non è proprio nella struttura bancaria italiana quella di andare incontro al cliente, anzi, se il cliente, loro sanno benissimo che il cliente bussa alla porta perché ha bisogno, perché l'italiano, fino a prova contraria, lo diciamo degli amici che sono stati in America, rispetto agli americani, se guadagnano $1,000 ne spendono 1,200 con la carta di credito, perché il contante a quanto pare va molto poco, e quindi sono sempre tutti impiccati, e si capisce perché di questa crisi. In Italia è molto difficile che questo accada, perché noi siamo molto più improntati sul contante e siamo molto più risparmiatori nonostante il periodo.
Sì.
Questo è un dato di fatto oggettivo dei popoli, insomma. Ecco.
Sì.
Quindi la banca è un approccio col cliente molto molto statico, molto, molto passivo.
Sì.
Invece il vostro ambito è quello di essere molto attivi sul mercato.
Esatto, esatto. Anche se, appunto, dicevo prima, come le banche, anche noi abbiamo uffici sul territorio, ma i nostri uffici non vengono frequentati liberamente dal pubblico, ma le persone arrivano perché ci vengono a trovare, certo, previo appuntamento, ecco, certo. Non esiste quello spontaneo.
Cioè, voi siete fisicamente presenti, non è che siete...
Certamente, certamente sì, perché siamo strutturati su tutto il territorio nazionale, sia la mia azienda, che è la Consultinvest, Investimenti Sim, che comunque le altre aziende sul territorio nazionale, dove sono presenti con uffici dei promotori piuttosto che uffici centrali, ma diciamo aperti al pubblico, ma non c'è la frequentazione, perché comunque
non c'è la frequentazione di sportello,
diciamo, esatto, no, non venendo a fare poi le operazioni semplici che giustamente richiamavi tu di sportello, si arriva su appuntamento o su cose similari. Ma scusami ancora Fulvio, se voglio tornare alle origini, cioè all'inizio si lavorava, appunto, come ti dicevo, in maniera più libera, c'era una maggiore attenzione da parte del pubblico, del potenziale cliente, perché c'era la novità, che oggi invece non c'è più,
certo.
E dobbiamo prendere atto che i tempi sono cambiati, no? 40-50 anni possono sembrare nella storia complessiva del mondo pochi, ma per quello che ci riguarda,
soprattutto in un secolo come quello che si è appena chiuso, insomma.
Esatto, considerando poi la vita media nostra, che purtroppo, no, 100 anni sono tantissimo, no, di una vita, se arriviamo a vivere mediamente, la media è molto, molto più bassa, ovviamente poco sopra gli 80, ma comunque 100 anni sono tanti per un uomo, 40-50 qui di professione,
è cambiato il mondo,
è tantissimo,
è innegabile.
Per cui diciamo, le tecniche che si usavano una volta, oggi non sono più attuali,
non sono più accettabili,
o comunque anche chi le accetta vede che è un approccio vecchio, no?
E noi sì, siamo stantio.
Siamo alla ricerca del nuovo, ma il nuovo è difficile da, non dico da creare, ma anche proprio da, come dire, andare a individuare, dire: fino a ieri lavoravo con la telefonata dove mi presentavo,
certo.
No? Dicevo chi ero, quale società rappresentavo, quindi chiedevo l'appuntamento, che poi poteva essere dando una doppia opportunità, no, di incontro al cliente. Oggi, se fai ti approcci al mercato in quel modo, fai una cosa di questa natura, non ricevi
no,
non ti danno l'appuntamento, non ricevi corrispondenza, perché diciamo che anche lo strumento telefono, che un tempo, come tante cose, erano, non dico sacre, ma
era forse gli unici strumenti per arrivare alle persone, il telefono,
poi era uno dei pochi strumenti per arrivare alle persone, ma veniva utilizzato, diciamo, seriamente, no, il telefono, sì, cosa che invece oggi
c'era rispetto per il, c'era il canale, c'era, comunicativo, c'era, insomma, rispetto, diciamo, per così, il
canale comunicativo,
diciamo in belle parole,
e diciamo questo, che noi telefonavamo ai clienti, considerando che, se pensate, 30 anni fa non esisteva il cellulare come noi lo conosciamo oggi, o c'erano
più di 20 anni,
esatto, c'erano quei prototipi, ma che li avevano pochissimi,
le cabine del telefono,
no, ma proprio il cellulare era come una valigetta,
sì,
no?
Sì,
molto
grosso, come una cabina del telefono,
molto complessa, e quindi noi telefonavamo ovviamente nei momenti di, diciamo, tranquillità del cliente, che poteva essere la pausa pranzo o la cena, così. Ma questo strumento è stato abusato in questi ultimi decenni da tutti, da più, nel senso, per ogni tipo di vendita, no? Per cui, se tu arrivi al telefono di casa, in particolare, viene utilizzato da venditori di ogni tipo, che ora non
ammesso che uno ce l'abbia ancora,
per noi,
il telefono di casa,
ecco,
venditori di ogni tipo. Adesso, nell'elenco delle pagine bianche e pagine gialle, c'è, per chi ce l'ha ancora, il telefono fisso.
Esatto. Diciamo che oggi, se dovessimo dire, ci sarebbe una difficoltà a reperire i numeri telefonici delle persone, perché gli elenchi dei cellulari non ci sono,
certo,
li avevano promessi, ma mi pare che non ci siano. E questi elenchi delle pagine bianche e delle pagine gialle, che un tempo erano voluminosissimi, spessissimi, si sono andati assottigliando. Ma dico, è uno strumento da non utilizzare, perché diventi, come dire, noioso, diventi una cosa che la gente non ti ascolta, mette giù il telefono per dire che te ne dice di tutti i colori. Per cui, al di là, e questo lo credo come professionista, del fatto che resta sempre la referenza come miglior strumento per presentarti al nuovo potenziale cliente, e la referenza te la fa il tuo cliente, che è contento, no, di te, di come vanno le cose, dei tuoi investimenti, quindi quello resta il fiore all'occhiello, o l'argomento principe, o la cosa migliore da fare. Ma per tutti coloro che sono, diciamo, in partenza nella professione, quindi, diciamo, i giovani o neofiti, o chi cambia attività, no, e viene da noi per svolgere la professione, oppure noi stessi che dopo anni di attività, magari per chi ha cambiato società o ha subito vari processi nel corso della sua vita, processi legati al mutamento delle condizioni, diciamo, generali del paese, quindi anche sono cambiate cose per quanto riguarda la sua attività, c'è la ricerca di come andare a creare un nuovo portafoglio di clienti, o comunque andare a potenziare il portafoglio esistente. Quindi non c'è oggi, almeno da parte nostra, l'individuazione del metodo alternativo rispetto alla telefonata classica che si faceva un tempo, oggi referenziata, perché, vabbè, diciamo, anche chi vi parla ha il suo portafoglio clienti, per cui diciamo non ho la necessità di, come dire, come fossi il neofita o come fossi quello che cambia attività da una professione diversa, che va a svolgere la consulenza finanziaria, per cui parto da una base già nota. Però il problema esiste, nel senso che, come approcciamo oggi il nuovo, caro Fulvio, vuoi sentire come andava, no? Fino a ieri, se dovevo contattare Fulvio della situazione, facevo in modo di...
noi ci conosciamo da 20 anni, me lo ricordo.
Ci siamo appunto conosciuti, e quindi il problema poi non è esistito, ma adesso ne parlo come se io e te non ci conoscessimo e volessi, per sentito dire, dico, ma so che Fulvio si occupa di informatica, di fotovoltaico, di, insomma, di energia, eccetera, ma aspetta che voglio sentirlo, perché con quello che, dato che io consiglio gli investimenti alle persone, certamente ci sono delle cose interessanti anche per lui, ma come faccio a trovarlo, che no, non lo conosco, non ho, certo. Non ho, allora sì, ho visto dove abita, che siamo nello stesso paese, però com'è che faccio andare a parlargli, no? Adesso devo procurarmi il suo telefono, chissà.
Il telefono che oggi comunque non ci sarebbe.
Che poi, no, poi oggi non ci sarebbe. Per cui ecco che questo strumento nuovo che io definisco social
a tutti gli effetti, il social. Perché si rivolge indistintamente comunque sul web a diversi target di persone.
Perfetto, ecco, questo strumento mi viene incontro perché guarda caso lui, ho scoperto che partecipa ad un blog che è questo poi di caffeina,
Energy Caffeina,
e pertanto ecco, attraverso questo modo diverso rispetto al passato, questo canale, riesco a incontrare Fulvio, che ho usato
a conoscerlo. Ecco, funziona così,
lo ricordiamo.
Sì,
allora
come funziona Fulvio?
Okay. Allora, lo ripetiamo l'ennesima volta per chi ci segue. Allora, Energy Caffeina è un contenitore di informazioni gratuite. Oggi parliamo di consulenza bancaria, finanziaria, insomma, questa è assicurativa, ecco, oggi non proprio di assicurazioni, ma comunque sia prima o poi si parlerà. Si è parlato moltissimo di energia, si parla di notizie, e tutto è supportato dai nostri blog personali. Il mio particolarmente è fulvioroda.com, contiene gli stessi articoli di energycaffeina.com, dove poi andremo a scrivere tutta una serie di notizie, informazioni, vi dicendo, ma scritte, ok? Quindi se uno vuole www.energycaffeina.com con la IY, okay? Che sarà supportato da questo canale iTunes che si chiama Energy Caffeina, dove uno trova tutti i vari audio di quello che noi andiamo poi a trattare come articoli. Semplice. È chiaro che è molto più immediato ascoltare un audio, ed è per quello che noi adesso lo stiamo incidendo, perché le persone seguono moltissimo i serial. Perché ci sono i suoni, ci sono le sigle, ci sono i personaggi, ha bisogno di più tempo per abituarsi a conoscere le persone. È un lavoro immane, non ce lo nascondiamo, perché comunque sia ci lavoriamo da mesi, però rimane fisso. Oggi viviamo un periodo in cui tutto passa. Cioè, Facebook è solo un canale, ma di una notizia che forse dura un secondo. Se uno si collega a Facebook dopo 10 minuti, ci sono già passate 60 notizie oltre al tuo. Quindi di fatto è solo un modo per arrivare alle persone con un messaggino, ma non è più che un SMS buttato in una valanga di migliaia di persone. Ecco. Quindi c'è bisogno di un supporto di un altro canale, che può essere audio sicuramente, e un canale video, dove per video intendiamo tutti quei supporti a conoscere l'argomento che noi metteremo poi a disposizione, e allo stesso modo anche l'audio che spiegherà, come stiamo facendo, qual è l'intenzione. Questa è solo un'introduzione a tutti quelli che poi verranno nella materia. È un audio che va a spiegare come si canalizzeranno le informazioni in questo modo. Sarà poi ovviamente supportata da tutta una serie di articoli, perché gli articoli io come voi abbiamo a carrettate.
Certo.
Chi vuole leggersi, si trova meglio a leggersi l'articolo, si leggerà l'articolo. Chi invece si trova meglio a scaricarsi o mettersi in play il file audio, andrà e se lo ascolti in macchina o se lo ascolta comunque sia sul posto. Ovviamente deve essere in target, deve essere interessato. Facendo così arriviamo con una registrazione al più ampio numero di persone che possono essere più o meno interessate a quello che abbiamo noi da dire. Ovviamente è tutto gratuito, e quindi noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza. La mia nel campo è trentennale ormai, possiamo dire la stessa cosa, cioè dall'altra parte del microfono, ecco, forse anche di più, ecco.
C'è un altro per tutti gli anagrafici.
Tra l'altro mi si stanno ingrigendo i capelli a vista d'occhio, quindi gli anni stanno cominciando a passare, magari, non sono magari, proprio più un vercinetto.
Sì, ma io ormai non penso adesso su questa cosa qua, più che... Siamo
online, se no siamo, stavo registrando, e questo la lascio perché...
Sì, no, i miei sono bianchi ormai, per la preoccupazione più che imbiancare è che vadano via, ce ne sono sempre di meno ormai, però passando...
Comunque sia, quello che vi andiamo a dire non è campato per aria, insomma, un'incisione di questo tipo, a parte essere molto divertente da fare, ha dei contenuti che vengono da delle persone che sanno quello che dicono.
Il nostro passato, il nostro vissuto, cioè, qui non c'è nulla di inventato o costruito.
No, addirittura ci siamo prefissati in Energy Caffeina di non fare una scaletta, Cioè, quello che noi diciamo lo sappiamo
stiamo,
e lo...
Sì, stiamo parlando... Infatti,
sì, è così, mettiamo il jack e via, a ruota libera. Quindi senza un ordine predefinito, proprio perché vogliamo che sia il massimo della spontaneità, insomma, via, che arrivi questa freschezza che, ricordiamo, in questo campo, addirittura finanziario, non fa nessuno. Nel campo dell'energia, ancora meno, perché se uno cerca sui canali audio, come può essere iTunes, non c'è niente. Parlare di investimenti finanziari, c'è ancora più notte in fondo di botte, insomma. Quindi ma sì, siamo in questa fase qua.
Anche perché, ecco, su questa cosa qui raccolgo così la battuta che mi fa Fulvio per dire questo. Certamente siamo bombardati tutti dai media, i media grandi, intendo dire i TG, i giornali, le riviste, che parlano della caduta delle borse, come invece del rimbalzo dei mercati, no?
Ma è veramente così?
È veramente
la domanda
è bella questa domanda.
Cioè, visto che non mi sono scritto la scaletta, dico,
è veramente così.
È così.
C'è Fulvio che cerca di tirarmi dentro, no, alla questione dell'argomento, che poi dovrebbe...
Io sono il primo investitore,
ragazzi. Discusso.
Cioè, no, anche perché voglio sapere
come stanno andando le cose, magari quello che c'è stato
io li tengo fermi,
ad agosto. Esatto. Sentite che Fulvio si sta comportando bene, perché sta fermo nel momento in cui c'è stata la crisi, perché... o è stato tutto liquido prima o comunque diciamo è un investimento di medio-lungo periodo, per cui non si va a preoccupare.
Com'è andato l'investimento? Tra l'altro lo possiamo dire, tanto
lo possiamo dire. Guarda Fulvio, non mi aspettavo questa domanda, infatti non devo dire adesso così, che sembra,
se non facciamo gli analitici
no anche strano,
mi comunque, sembra che la cifra fosse la percentuale fosse due cifre, via.
Esatto, sì, no, malgrado la caduta dei mercati asiatici, botto che ha fatto la Cina, diciamo che il tuo investimento sta andando bene, perché vabbè, tu sei dentro da tempo, certo. E come dicevo prima, come battuta, coloro che hanno perso sono coloro che hanno fatto, sono andati bruciati i guadagni di quest'anno, diciamo, e dello scorso. Tu sei dentro da prima, sta ancora andando bene, anche se è brutto dirlo nel blog così, che mi cogli impreparato, non ti ho portato il tuo materiale,
non importa nulla, ma io mi ricordo la cifra.
Sì, no, ma ci siamo su quelle cifre, malgrado quello che è successo. Per cui ecco, puoi stare tranquillo, puoi vivere sonni tranquilli per quanto concerne i tuoi investimenti.
Questo è non era ovviamente una battuta, era faziosa, proprio perché i media dicono le peggio, perché
certo.
I telegiornali sono inascoltabili. Sembra che il mondo debba finire domani tutte le sante volte, 5 volte al giorno, eh? Mentre invece non è così.
Sì.
Anzi, siamo probabilmente alla fine di una crisi e insomma ce la mettono tutta per tirarci giù, ecco, via. Basta vedere cosa... Non entriamo poi nel discorso dell'attualità, perché non è proprio l'oggetto del podcast, però sì. Basta vedere cosa hanno fatto questa settimana con quella foto del bambino.
Sì,
diciamo, mentalizzano qualsiasi cosa.
Diciamo che qui Fulvio mi sta aiutando molto, anche se vorrei dire anch'io appunto le stesse cose in questo senso. Io sconsiglio vivamente, perché ormai io l'ho fatto da tempo, sto più lontano possibile dai media, diciamo, generalisti, poi, no? E quindi capiamo di chi stiamo parlando, ma non voglio fare campagna propagandistica o elettorale per
brand, non si possono fare nessuno,
brand non si possono fare, quindi non li cito, ma ci capiamo, no? Quando dico media generalisti, televisioni, giornali, riviste.
I giornali, tra l'altro, leggevo che sono a meno 10 tutti, eh.
Sì,
leggevo la statistica ieri sera,
sì.
Scende meno 10, meno 14, meno 18, non sta più andando.
Diciamo questo, che purtroppo, vabbè, qui male italiano, noi italiani leggiamo poco, leggiamo poco i libri, ancora meno.
La Gazzetta con più 18, però.
Giornali e riviste. Sport a parte,
non possiamo dichiarare l'appartenenza alla squadra, no, quindi, insomma, non dovremmo neanche parlarci,
esatto.
Noi,
no, se no non facciamo più il vlog. Comunque questo, ecco, è un dato di fatto vero, che purtroppo, vabbè, è una pecca di noi italiani, del nostro paese. Però diciamo che io sono qua anche per questo, c'è necessità di avere, invece di quei media generalisti che criticavamo prima, strumenti come questi dove si possono dire delle cose,
dove ognuno può dire,
insomma, si possono dire delle cose perfette,
le proprie sciocchezze,
quello che bisognerebbe fare. Ma ecco, come diceva Fulvio, non tanto sciocchezze, ma c'è la possibilità da parte dell'utente di intervenire, no? E dire la sua sulla cosa che invece quando sentiamo, no,
in questi
orari dei pasti, no, diciamo, quando passano i TG, è sempre
sono delle notizie, imposta, sono sempre
funeste di qualsiasi sorta, certo. Quindi anche i mercati finanziari esistenziali passano come notizie funeste. E comunque un bombardamento mediatico non...
Posso fare una marchetta a vostro favore?
Prego, perché allora, no?
Funziona così. Allora, i telegiornali, i media strumentalizzano molto perché seguono le direttive dall'alto. Si sa, questo è più che... Cioè, basta vedere la lista dei giornali, questo di un tipo, questo di un altro, cioè, adesso non entriamo nella politica, però comunque sono molto molto strumentalizzati.
Cioè.
Fortunatamente questo periodo storico ci dà la possibilità di approfittare della nostra libertà di parola, siamo qui apposta, senza andare ovviamente ad attaccare nessuno, ci mancherebbe ancora, non è certo l'intenzione, però possiamo arrivare in un attimo a dire la nostra in estrema libertà con un canale che può arrivare a tutti in un istante, insomma.
Esatto.
Quindi svincolandoci da questa tipologia di informazione che è deviante e deviata, io non ho nessunissimo problema a dirlo perché io telegiornali sento sempre meno e sto sempre meglio, cioè, me ne sono accorto in un mese di vacanza, mi sono obbligato a non sentire neanche di aprire un giornale e neanche andarlo a comprare, sono tornato insomma vergine, insomma
più sereno.
Sì, più sereno, chissà come, ma il mondo è andato avanti lo stesso, eh?
Sì.
Cioè, e i barconi sono sempre arrivati, è successo sempre tutto, io non ho solo letto le notizie,
certo.
Sto bene come prima, i miei investimenti sono andati bene come prima, il mio lavoro è andato bene come prima, di fatto il mondo va avanti lo stesso, siamo 7 miliardi di persone, è molto difficile che la razza umana vada a finire per le sfide dell'umanità. Sono stati nella storia periodi molto peggiori di questo e l'uomo è sempre andato avanti, insomma.
Sì.
Okay. Crisi, non crisi, insomma, siamo passati dalla crisi del 29, è passata la guerra, voglio dire, noi non siamo, fortunatamente non siamo in guerra, c'è qualche popolo in guerra, ma stiamo un po' deviando sulla politica, però questo per dire, questa tipologia di messaggio arriva direttamente così, live.
Sì, okay. Sì, ecco, ma dicevo solo questo, senza appunto, colgo in senso positivo la provocazione di Fulvio, no, sul far politica, non voglio adesso commentare queste cose perché sennò usciremmo dal nostro,
sì, no,
dal
siamo nostro campo, stasera,
che... solamente appunto quello che dicevo positivo, che in questa ricerca di come fare, insomma, di come creare nuovi mercati, come trovare nuovi clienti, questo blog dà la possibilità attraverso gli interventi del pubblico di dire la loro e quindi anche
di capire i gusti del pubblico,
capire i gusti del pubblico e confrontarsi alla pari, no? Cioè, senza, come sempre siamo abituati a sentire, io facevo prima l'esempio dei pasti o comunque ormai queste televisioni che hanno invaso tutta la nostra vita, no? Ci sono le televisioni che lavorano 24 ore su 24, non, anche qui non citiamo nomi, ma che hanno news, certo, ogni 5 minuti, no? In continuazione, che ti entrano dentro,
cioè, proprio americana,
dandoti la notizia. Con questo non voglio dire che non dobbiamo ascoltare, non dobbiamo essere informati, non dobbiamo leggere, non dobbiamo studiare, però lo dobbiamo fare, a mio avviso, con i giusti modi, con i tempi che ognuno si dà per la propria vita, e pertanto un blog come questo dà la possibilità di intervenire nel momento in cui uno crede di intervenire. Gli altri media non ti consentono di fare questo, li ascolti solo passivamente.
Certo.
Allora, io, come sai, ho dietro questo sistema, questa piattaforma, c'è un DRM, c'è un autoresponditore che monitorizza sia gli accessi che le risposte ai podcast, agli articoli e al blog in generale. I picchi di ascolto sono al mattino presto o alla sera dopo le 10. E questo è un dato ineccepibile, perché io ho tutti i grafici pronti, se vogliamo vedere, li pubblichiamo, non c'è nessun problema, chi li vuole vedere glieli possiamo mandare. I picchi di lettura degli articoli sono dopo le 9:30-10 di sera, fino alle 2 della notte e al mattino presto, tutti i giorni così. Perché? Perché la vita dell'italiano medio è cambiata. Chiaro che una persona che ha famiglia, bambini e via dicendo, devi mettere a dormire i piccoli per poi poterti dedicare del tempo a guardarti le cose. Possiamo avere tutti gli iPad del mondo, tutti i prodotti multimediali della terra, ma se ci manca il tempo, perché si lavora, perché purtroppo la nostra realtà è questa, i picchi sono la sera tardi, quindi resta molto difficile vedere le persone, tornando al discorso di prima, la sera dopo le 10, dico bene?
Esatto.
Quindi è un problema oggettivo quello che state sollevando anche voi, perché è il nostro problema, cioè facciamo poi alla fine tutti lo stesso tipo di lavoro in approccio col pubblico, quindi il pubblico lo devi vedere, le persone lo devi vedere, possibilmente con l'attenzione dovuta, e non le puoi vedere dopo cena, insomma.
Sì,
non le puoi più vedere dopo cena, cioè anni fa, vi ricordo.
Qui, ecco, caro Fulvio,
torniamo alla storia,
esatto,
dell'approccio col cliente.
Proprio, voglio dire, mi prendi per, come si dice, per i capelli.
Per i pochi capelli rimasti,
ma rispondo volentieri a questa cosa, appunto, anche, e mi aiuti a ricordare come non fosse solo il telefono, ma anche quando si visitava il cliente, io ricordo che noi eravamo già in ufficio da giovani, ma come in tutto il mondo lavorativo, già torno alle 9, ma anche prima, potrei dire, si faceva la colazione con i responsabili, poi si leggevano insieme il Sole 24 Ore, i giornali finanziari, però diciamo che le trattative con i clienti erano soprattutto richieste nella sera, diciamo che certo, dalle 17 in avanti.
Quando la gente tornava a casa, è più tranquilla, è più recettiva.
Che aveva finito il lavoro, un tempo c'era il lavoro classico, no? Che era quello alle dipendenze.
Sì, esatto, questo tutti, è un dato, perché è cambiato tutti, proprio tutti, il mondo del lavoro. Tutti gli orari sono cambiati, perché certo, è aumentato il traffico, certo, il tempo passato fuori certo, casa è assolutamente diverso.
Esatto, perché c'erano, diciamo, non voglio dire che c'erano le grandi fabbriche, tutti erano dipendenti, ma c'erano comunque molti più dipendenti di adesso, comunque c'era un lavoro maggiormente dipendente, comunque con un orario più, diciamo, stabilito o prestabilito, anche per chi svolgeva le professioni liberali o le professioni
dirigenziali, insomma,
mentre oggi, esatto, è cambiato tutto, e quindi come magari il tempo potevi essere richiesto, io che sono della provincia, no? E quindi non della metropoli o della grande città, e quindi magari in posti più tranquilli rispetto a quelli, comunque era richiesto molto l'orario dalle 21 in avanti, e se non c'era qualcuno che poi intorno a mezzanotte l'una ti chiamava, si rischiava di fare
notte fonda. Ci vedevamo dopo cena, andavamo fino alle 2, poi esatto, pane e salame, bicchiere della staff, insomma,
esatto, no?
Poi la cosa degenerava, perché poi tornavi a casa alle 2 risfatto il giorno dopo,
certo,
insomma,
certo.
Cioè, come clienti, voglio dire, perché sì, oh, quell'ora lì cosa fai? Poi metti su gli spaghetti.
Anche perché l'attenzione di tutti noi per qualsiasi tipo di discorso, per quanto interessante sia, non è più di 20 minuti.
Ma no, se inizia alle 10, due parole, insomma, è digestivo, una storia e l'altra.
Esatto.
Però in quegli anni là funzionava.
Funzionava.
Una bomba.
Esatto, oggi né più la telefonata classica, né puoi andare né prima di cena né dopo cena, per cui esiste veramente il problema del come fare, e diciamo che questo blog può essere uno strumento eccezionale per lavorare.
Per poter dire le stesse cose a tutti,
dicendo le stesse cose,
la possibilità a tutti di sentirle quando sono pronti.
Perfetto, perfetto. Adesso dico una cosa importantissima per tutti noi, no? Che diciamo non è l'uovo di Colombo, ma deve essere chiarissimo per quello che riguarda la consulenza finanziaria, cioè la mia professione, il mio mondo, come si approccia la clientela, come si lavora. Allora, devo dire subito, magari deludendo molti, che non esiste la ricetta unica per tutti, nel senso che, se dobbiamo dircela in soldoni, oggi esistono migliaia di strumenti finanziari, previdenziali e assicurativi a disposizione anche nel mercato italiano. Questi strumenti vengono messi a disposizione dalle banche, dalle SIM, dalle assicurazioni, dai consulenti finanziari che operano con alcuni con le banche, altri con le assicurazioni, i più con le SIM. Ma perché non funzionano per tutti questi strumenti? Perché non dobbiamo dimenticare, o meglio, dobbiamo sapere che ognuno di noi, che è anche cliente, ha le sue proprie, cioè io stesso che sono consulente finanziario sono anche in primis un cliente, perché anch'io ho una realtà mia personale che può essere diversa dalla vostra o similare per certi aspetti, ma ha le sue proprie caratteristiche, le sue proprie esigenze, per cui dobbiamo sempre partire dalla rilevazione di quelle esigenze, da quei bisogni, per poi andare a costruire lo strumento finanziario necessario a risolvere quel tipo di problematica, a risolvere quel tipo di esigenza. Ecco perché molti consigli per gli acquisti non funzionano, perché una cosa che finora non abbiamo detto, non so Fulvio se ci siamo dimenticati di dirlo, o comunque non è stato fatto,
visto che non abbiamo una scaletta, non l'abbiamo fatto.
Ecco, ecco,
viene così parlando.
Esatto, viene così parlando. Dovete pensare che è pieno, sono pieni i giornali, sono piene le riviste di consigli per gli acquisti, cioè come fare l'investimento con 100.000 euro, cosa devi fare con 200.000 euro, cosa devi fare con 300.000 euro, cosa devi fare con 1.000.000, cosa devi fare a seconda dell'età che hai, dei figli che hai, della professione che svolgi.
E invece come funziona?
Invece funziona che, come dicevo prima, non c'è il servizio che va bene per chiunque. Il servizio com'è che lo puoi acquisire in base a quelle che sono le tue esigenze, le tue caratteristiche.
Cioè, ognuno di noi ha delle esigenze e bisogna assecondarle, insomma,
esatto,
non si può pacchettizzare così
che
tanto,
sono diverse, insomma, le une dalle altre. Ecco perché, diciamo, esiste la funzione del consulente finanziario, perché se così non fosse non ci sarebbe bisogno del consulente finanziario.
Non ci sarebbe proprio tutta la categoria.
Esatto, esatto. Perché,
40 anni.
Esatto, perché si farebbe da soli, no? I clienti potrebbero comprarsi i servizi tranquillamente in uno sportello qualsiasi che sia
su
banca.
Su internet, insomma, come si fanno mille cose.
Esatto, se banca assicurazione
e si sbaglia più che sovente.
Perfetto, perfetto. E allora il nostro ruolo, la nostra professione interviene proprio qua per orientare il cliente in base alle sue caratteristiche, no? E quindi è chiaro che qui, che cosa, per scendere, se possiamo scendere più nello specifico, diciamo, contano tante cose che sono state catalogate con una legislazione particolare che è denominata MiFID, che è una direttiva europea a tutela e a difesa del risparmiatore, cioè in base a caratteristiche sue, diciamo, intrinseche, al di là dell'anagrafica, del sesso, no? E poi della professione, diciamo che ci sono le conoscenze specifiche che l'individuo potenziale cliente ha dei servizi finanziari. Quindi un conto è parlare con persone che sanno che cos'è un titolo di Stato, che cos'è un'obbligazione, che cos'è un'azione, che cos'è un fondo comune di investimento di carattere obbligazionario piuttosto che azionario, e così via, con le SICAV, gestioni, eccetera. E quindi diciamo che queste sono degli, possono servire come strumenti di rilevazione per capire, no, la conoscenza del cliente, la propensione che questo individuo ha nei confronti del rischio, no? Per cui se predilige uno strumento di tipo azionario piuttosto che di tipo monetario, poi le altre rilevazioni che servono a sapere cosa stiamo parlando in termini quantitativi e qualitativi, cioè quali sono i capitali che questo cliente ha a disposizione, no? Che sia dovuto, se questi capitali poi arrivano dalla sua attività, dalla sua professione, oppure arrivano in eredità per vincite, per, diciamo, per altre vie. Qual è la sua capacità media, lo stesso poi di risparmio, quali sono i suoi, diciamo, indebitamenti personali, familiari, aziendali, a seconda del cliente di cui ci troviamo di fronte, quali sono le percentuali del risparmio rispetto al reddito, di quali redditi parliamo, cioè ci sono tanti dati.
Posso dire una cosa?
Sì.
Allora, noi in Energy Caffeina facciamo risparmiare le persone, cioè facciamo impianti ad altissima efficienza per far risparmiare i soldi, per non andarli in fumo in cielo, nell'aria, ok? Bene. Questi denari dove li vogliamo mettere? Se sono risparmiati, e poi parleremo anche delle formule di finanziamento che abbiamo, tutta una serie di cose, perché ben parlare di impianti, ma bisogna anche poi realizzarli, pagarli questi impianti, ok? Bene. Pagato l'impianto, il sistema, l'impianto ibrido fondamentalmente, che si ripaga in 3 anni e mezzo, 4 anni e mezzo massimo, ok? Poi da lì in avanti sono tanti soldi risparmiati, diciamocelo pure.
Cioè,
questi soldi, se uno li mettesse in un, mi viene in mente, piano d'accumulo, sì, okay, avremmo i rendimenti di cui prima, di,
certo,
cui io sono uno dei clienti più soddisfatti.
Certo.
Okay?
Certo.
È chiaro che un discorso del genere va impostato molto bene da subito.
Sì. Okay?
Quindi
sì,
l'intervista è fondamentale a ogni singolo cliente. Così come faccio io per calibrargli l'impianto, si può calibrare quello che a valle del risparmio dell'impianto può essere messo da parte e il cliente può andare a investire.
Perfetto.
L'investimento, uno pensa ai bot che vengono messi lì, lasciati lì 10 anni, non funziona, quello è uno dei migliaia di prodotti che si possono andare ad analizzare. Infatti il vostro lavoro è, di nuovo, l'ennesima marchetta fatta a vostro favore, è andare ad analizzare la capacità di risparmio di ognuno e andarla a modulare nel tempo. Io ho fatto per anni, cioè 20 anni fa io facevo già così.
Perfetto.
E non ho mai, non ci ho assolutamente mai perso, ho sempre guadagnato in doppia cifra.
Perfetto. Perfetto, grazie molto Fulvio per questo. Diciamo che con questo tuo esempio mi hai aiutato magari a spiegare meglio a chi ci sta ascoltando, a chi sta appunto seguendo questo blog, anche il metodo lavorativo, cioè quando dicevo che non esiste una ricetta per tutti, perché altrimenti basterebbe anche scrivere, no, l'articolo.
Che basterebbe fare una cosa standard, esatto, possiamo dare delle direttive, delle metodologie.
Esatto.
Le cose che elencavi tu prima, tutte queste sigle le andremo poi a definire meglio la prossima volta,
esatto,
tanto per far capire a tutti che cosa sono, insomma, ecco.
Certamente, certamente. E quando appunto ti ringraziamo perché hai utilizzato un termine molto importante per noi consulenti finanziari, che è l'inchiesta. Io l'ho detta prima quando parlavo della MiFID. La MiFID è questo strumento voluto, no, dal legislatore europeo, dicevo, infatti è una direttiva europea che è stata recepita nei singoli stati nazionali a difesa e a tutela del risparmio. Noi già prima di questa direttiva, per svolgere la professione, attivavamo questo strumento che è l'intervista. Poi diciamo anche qui si potrebbero dire tante cose, l'intervista, ci sono più tipi di intervista anche a seconda del professionista con il quale ti trovi a colloquiare e quale è il cliente che diciamo colloquia con questo professionista. Solitamente è un'intervista scritta perché almeno i dati restano chiari, diciamo nero su bianco, perché poi devono essere rielaborati, perché diciamo anche per dirci sempre sul metodo e su come lavora il consulente finanziario, con l'incontro che fai svolgi tutta l'attività, ma diciamo che il primo incontro dovrebbe servire al professionista per rilevare le esigenze del cliente sotto forma di questa intervista, sotto forma di questa inchiesta,
questo rilevamento di dati,
di dati che poi viene elaborato successivamente per poi in un secondo incontro portare la proposta risolutiva all'esigenza espressa dal cliente nell'incontro precedente.
Quali mercati stanno andando in questo periodo? Domanda secca a parte la Cina.
Dovete pensare
qualsiasi mercato sul lungo periodo.
Bravissimo Fulvio, si vede, ma tu sei un mio vecchio cliente da tempo e da come hai parlato non è che...
Perché seguendo i consigli, ovviamente di un amico, ma comunque sia, che si è rivelato tale negli anni, l'investimento, no, il risparmio, neanche un investimento, perché attenzione, le persone travisano un po' i termini,
sì.
Un conto è il risparmio, un conto è l'investimento, ok?
Sì,
qui stiamo parlando di risparmio, io lo intendo come risparmio, cioè sono dei denari che io metto lì mese per mese, pochi o tanti che siano, che si rivalutano mese per mese.
Okay. Sì, certo, certo.
Ovviamente il vostro lavoro è quello di andarli a posizionare in un mercato piuttosto che un altro, che sul lungo periodo comunque viene comunque ripagato, e non certo ai tassi a cui siamo abituati e che vediamo dai telegiornali, dai media di cui prima.
Certo, certo.
Okay. Stiamo parlando di altre cifre, adesso non possiamo esplicitarle perché per ovvie ragioni, però funziona così.
Sì.
Cioè, il risparmio sul lungo periodo, anche bassissimo sulla mensilità, perché io ragiono sempre quando poi propongo gli impianti a una rata mensile, okay,
sì,
calibrata per la spendibilità di ognuno,
cioè, okay,
che si tendenzialmente si autopaghi con il risparmio che hai dell'energia.
Esatto.
La stessa cosa è per la promozione finanziaria del cliente.
Cioè,
il risparmio mensile è lo stesso concetto di risparmio che intendo io come energia, non per niente siamo in energy caffeine che parliamo di soldi, ok?
Certo.
Ma non i soldi spesi per fare gli impianti, ma soldi risparmiati dagli impianti per fare altri investimenti, cioè altri risparmi, ok? Attenzione, il vostro non è un prodotto che viene venduto, è un risparmio attivo che viene cercato e viene proposto.
Eccezionale
questa definizione, perché altrimenti le persone non capiscono, cioè, uno pensa al promotore finanziario come uno che ti ruba dei soldi,
sì.
Il promotore finanziario è uno che ti aiuta a risparmiarli e te li fa rendere al meglio. C'è poco da ridere, è così.
Ti ringrazio Fulvio,
io ci ho messo un po' di anni a capirla questa cosa, ma insomma.
Ti ringrazio Fulvio, ma tu puoi essere il nostro promoter, no? hai introdotto tantissimi termini nuovi che non avevamo utilizzato
con questi particolari senza impappinarli.
No, molto molto bravo, un cliente che ci segue da un sacco di tempo e che è entrato molto dentro alle questioni.
Ma il succo è molto semplice.
Non ti volevo interrompere, ma se permetti, solo perché hai introdotto tantissime cose, volevo dare due tre. Allora, hai detto promotore finanziario perché avevo citato prima la legge sulle SIM che la 2 gennaio del 91 introduce in Italia la figura del promotore finanziario con proprio albo e la figura delle SIM con proprio albo. Le SIM sono le società di intermediazione immobiliare che danno mandato, solitamente a carattere nazionale, al promotore finanziario per operare sul territorio, per fare quella che si chiama la sollecitazione al pubblico del risparmio, detta in termini tecnici, o per capirsi magari meglio, consulenza finanziaria. Fulvio vi ha detto tante cose, no? oltre al promotore finanziario, quindi consulente finanziario,
mi è scappata.
È scappata.
Insomma,
sì, la legge parla di promotore finanziario, comunque è la stessa cosa, ecco, noi vogliamo considerare la stessa cosa promotore finanziario, consulente finanziario, anche se poi magari sulla figura, sulla distinzione tra queste due figure diremo qualcosa poi più avanti. E per tornare sulle questioni del risparmio e dell'investimento che invece Fulvio diceva, ricordo questo perché finora non ne avevamo parlato. Come consulenti finanziari, noi o promotori finanziari, ci occupiamo con la mia azienda, che è la Consulti Invest Investimenti Sim, di risparmio, come Fulvio diceva, di investimento, ma facciamo quella che è la raccolta, cioè facciamo delle due attività classiche della banca, che sono la raccolta del risparmio e gli impieghi, che sarebbero i prestiti, no? Sui risparmi che storicamente vengono fatti alle aziende e oggi anche alle famiglie, noi ci occupiamo solo della parte degli investimenti, cioè la raccolta del denaro per allocarla con gli strumenti finanziari del risparmio. Torno su Fulvio che diceva parto da risparmio e non direi investimento. Sì, diciamo che la nostra attività di consulente finanziario si rivolge a tutti coloro che hanno risparmi e che hanno anche capitali per fare gli investimenti, cioè nel senso che poi l'investimento che noi proponiamo può essere fatto con piccole cifre per coloro che dispongono solo o partono con quello che è il risparmio mensile, nel risparmio mensile fatto da quella che è la loro attività professionale o la loro attività da dipendenti, a qualsiasi forma di investimento, cioè nel senso che se lo dovessimo anche tradurre, per non dire in lire che non ci sono più, diciamo in euro, possiamo partire da 100 euro che è l'investimento minimo a cui faceva riferimento prima Fulvio con il piano d'accumulo, no, del risparmio, a infinito, perché qualsiasi cifra può essere collocata con gli strumenti che oggi sono a disposizione sia nella mia azienda che più in generale nel mercato finanziario italiano.
Perché è differente dal mercato, questo è importante, perché essendo una piccola goccia che viene protratta per lungo tempo, anche se il mercato va giù, uno questa goccia continua a versarla, continua a tenerla, continua a perseverare, è molto difficile che nell'arco di 3, 4, 5 anni non si riprenda quell'area geografica.
Sì, giusto Fulvio. Fulvio mi sollecita a entrare dentro alla questione. Allora, per una battuta per parlare del piano d'accumulo, perché
è il piano d'accumulo, è il prodotto piano d'accumulo.
Ecco, insomma, è interessante questa forma di risparmio che appunto ho introdotto dicendo il nome piano d'accumulo con l'acronimo PAC, no? Piano d'accumulo per la creazione di un capitale accessibile, possiamo dire, da chiunque cittadino risparmiatore, dai 100 euro in su, e questa cifra non potrebbe trovare nessuna soddisfazione sul mercato libero, perché per comprare un qualsiasi titolo azionario o obbligazionario occorrerebbero molti più soldi, mentre questi PAC convogliono delle piccole liquidità, no? Che dovete immaginare, migliaia di risparmiatori fanno confluire, no? In questi strumenti, che dovete immaginarli come dei grandi serbatoi, dei grandi salvadanai, dove confluiscono questi denari.
Sono di fatto dei salvadanai.
Sono di fatto sicuri,
perché nel tempo ti assicurano.
Esatto. E qui Fulvio cosa vi dice? Che voi, anche con piccole cifre, entrate nei mercati finanziari più volte nel corso dell'anno. Se si fanno dei piani mensili, voi capite che intervenite sui mercati finanziari internazionali almeno 12 volte all'anno, e dato che i mercati finanziari funzionano come qualsiasi mercato, no? Con la legge della domanda e dell'offerta, e tutti i giorni oscillano, il fatto di entrare non una volta all'anno o due, ma almeno 12 volte,
è molto difficile che siano tutte negative, è molto difficile, quasi impossibile.
Cosa accade? Che oscillando questi mercati si andranno ad acquistare delle quote, chiamiamole quote per comodità, no? Di questi strumenti che sono i fondi comuni di investimento, che indipendentemente dalla salita o discesa del mercato, andando a conferire sempre la stessa cifra, che possono essere 100, 500, 1000 euro a seconda della disponibilità del singolo risparmiatore, si andranno a comprare quote che con il mercato in crescita saranno sempre, cioè, di valore maggiore e quindi numericamente se ne acquisteranno di meno, ma con i mercati negativi se ne acquisteranno di più, perché valendo meno queste quote si conferisce la stessa cifra e quindi se ne acquistano di più.
E sul questo lungo periodo sul medio lungo periodo
lo strumento
che cosa vuol dire il medio lungo periodo?
Medio lungo periodo. Diciamo così che ecco, a differenza qui un'altra cosa che chiedere Fulvio è come leggiamo il periodo, i periodi di tempo che passano, che per l'uomo della strada, ognuno di noi fuori dalla professione ha un valore e nel campo finanziario ha un altro valore. Diciamo che il medio lungo periodo, parliamo di 5-10 anni per dare la definizione di medio lungo periodo. In questo che è considerato il medio lungo periodo, lo strumento finanziario, adesso non posso parlare di rendimenti ancora perché sennò entreremo poi in una questione di natura molto, molto particolare e complessa, però diciamo che, come avete capito da quello che diceva Fulvio, del fatto della costanza, no, che si va a premiare questo risparmiatore che mette in continuazione il denaro per medio lungo periodo di tempo, le oscillazioni del mercato, dollar cost average è il nome tecnico di queste oscillazioni, fa sì che il risultato finale che l'investitore ha sia comunque positivo. Tradotto in minimi termini vuol dire che dovremo trovare più capitale di quello che abbiamo messo nel tempo. Certo. Per oggi, diciamo, per questa,
per oggi
per
questa potrebbe per, già essere la definizione,
possiamo dircela così, anche perché non è che faccio il reticente a non parlare di rendimenti, ma posso dire così che dato che questi piani di accumulo possono essere fatti su strumenti di natura diversa, però non siamo ancora andati a specificare la differenza tra il monetario, il bilanciato, l'azionario,
lo faremo apposta per forza, perché è troppo lunga,
in un contesto diverso, in un'altra conversazione, e comunque possiamo dire che così facciamo un regalo finale per chi magari ci ascolta e vuole sentire qualcosina di,
anche perché si staranno chiedendo ma qual è sta doppia cifra?
Ecco, cos'è questa cifra? Diciamo che se chiunque di noi, no, come cliente, quindi mi metto anch'io, investe una qualsiasi cifra, che diciamo dai 100 euro in su, andiamo nel corso del decennio, quindi 10 anni, 120 versamenti all'incirca, andiamo a raddoppiare la
cifra. Ma sono investimenti anche modulari, perché se cambiano i mercati si possono anche poi andare a sì, ricollocare,
sì,
certamente, l'abbiamo fatto più volte.
Certamente, ecco, Fulvio dice, lo ringrazio, che una volta che uno è partito con un piano d'accumulo, visto che
non è congelato per 10 anni, perché uno ha sempre in mente di, ah no, caspita, metto 100 euro per 10 anni.
Perfetto, perfetto. Dato che gli strumenti finanziari, viva Dio, sono abbastanza liberi, possiamo in qualsiasi momento andarlo a sostituire con qualsiasi altro strumento, diciamo, similare, anche se qui lui introduce già un elemento nuovo che è,
insomma, mi porta,
ne parliamo la prossima volta,
come potete capire, specificare gli argomenti
monetario, bilanciato, nazionale, sì, e diciamo che comunque se facciamo un piano medio, no? Medio intendiamo dire che abbiamo la costanza, che ci ricordava Fulvio, di farlo l'investimento per tanti anni, no? Dicevo, qualsiasi cifra investiamo, tendenzialmente con un piano bilanciato o potrei dire anche qualcosa di più azionario, perché anche se adesso sono concetti che non abbiamo spiegato, diamoli un momento
per
scontati, ecco, per buoni, diciamo che si tende a raddoppiare quello che è il capitale investito nel tempo. Quindi se io ho messo, grazie a tutti i sacrifici compiuti, 100, no, in questi 8, 9, 10 anni, quello che è il tempo che ci diamo per l'investimento, posso ottenere un numero intorno al 200 all'incirca, che poi può essere 190, 210, ecco, per dircelo.
Mediamente si raddoppia, conferma, perché in effetti okay, questo era il doppio valore.
Io terminerei qua per oggi la conversazione, allora, perché mi sembra,
questa volta è il primo podcast, eravamo un po' arrugginiti, siamo andati così, sì, un po' a ruota libera, siamo... è ora di un caffè?
Ah sì, io lo offro io questa volta. Da te sei sempre tu, dobbiamo andare, vi dobbiamo salutare, che usciamo al bar sotto a prenderci un caffè, perché qui è tutto di Fulvio & Company.
Grazie Giampaolo,
se fosse di video.
Ciao. Grazie a tutti, spero che anche questo caffè vi sia piaciuto. Alla prossima. Sigla.